arabesk.
Abbiamo recentemente ascoltato al Teatro di Chiasso Giuseppe Albanesi in un recital dedicato all'invito alla danza, e che era il programma contenuto nel suo ultimo CD pubblicato dalla Deutsche Grammophon. Vorremmo tornare con lui a parlare dei dischi precedenti, iniziando dal secondo dei dischi Deutsche Grammophon, quello dedicato a Franz Liszt. Un percorso letterario nella letteratura, perdonate il bisticcio di parole, della musica di Franz Liszt. Uno tra i più appassionati, insieme a Schumann, tra i lettori, quelli che avrebbero potuto fare l'uno o l'altro mestiere. Tra l'altro uno degli autori Liszt, che si è dedicato anche a testi scritti, a lui dobbiamo insomma la prima biografia in assoluto di Frédéric Chopin nel 1851. E a Giuseppe Albanese vorrei chiedere proprio come è nato questo percorso listiano, che è stato pubblicato dalla Deutsche Grammophon con il titolo Après une lecture de Liszt, come la Après une lecture de Dante dell'année du pèlerinage, deuxième année. Ben ritrovato Giuseppe Albanese.
E bentrovati, è un piacere essere di nuovo vostro ospite. Mi chiedevi come è nato il programma su Liszt. Sicuramente Liszt è per me, per la mia storia, per la mia vita, una figura a cui devo tanto. Credo in fin dei conti di dovergli, utilizzo chiaramente questo verbo improprio, mi capirete, la scelta di diventare pianista, ecco, come a molti colleghi sarà capitato. Da preadolescente ero il tipico pianista dilettante ammaliato dall'arte di Franz Liszt. Devo dire che le sue musiche mi appassionavano moltissimo e erano capaci di spingermi, di esortarmi a non mollare mai nello studio e a migliorarmi sempre. Quindi da questo punto di vista è stato veramente una figura di riferimento, quando ancora di lui non conoscevo altro che la musica, che la sua musica. Poi, crescendo, io ho sempre deciso di tenere separate le fonti dei miei studi. Mi riferisco agli studi umanistici e a quelli musicali. Mi spiego meglio. Avrei potuto studiare, insomma, in una scuola media annessa al conservatorio o in un liceo musicale, o perché no iscrivermi al dance. Invece scelsi di studiare liceo classico, di iscrivermi in filosofia, studiare pianoforte, poi all'Accademia di Imola, dove mi sono perfezionato. Perché? Perché insomma mi piaceva l'idea di vedermela da solo nell'opera di sintesi di queste conoscenze e non trovarmi di fronte a un percorso precostituito o deciso da qualcun altro. Però feci una piccola eccezione a questa regola, cioè arrivato all'ultimo esame della mia laurea, scelsi la tesi in estetica e scelsi Liszt, perché Liszt mi dava l'opportunità di illustrare un compositore che però avesse scritto egli stesso di suo pugno di estetica, quindi poter parlare di Liszt, di questioni musicali, di fronte a una commissione di filosofi. E quindi insomma questo mi è sembrato anche un cerchio che, emotivamente parlando, insomma, si chiudeva, ed è stato anche molto bello, perché comunque chiunque voglia fare il concertista è difficile che riesca a prescindere da chi è stato forse il primo e più grande concertista della storia tra i pianisti. Quindi mi sentivo di dare, ecco, un tributo, di cominciare insomma a lasciare qualcosa di mio, almeno di questo rapporto che ho con l'autore, e mi è venuto in mente questo programma. L'oggetto della mia tesi erano effettivamente l'Année de Pèlerinage. Qui io Ho cercato di riassumere un po' alcune caratteristiche sia del mio repertorio che dei brani di Liszt, quindi si ritrovano degli estratti dalle Année de Pèlerinage come Au bord d'une source, Le jet d'eau à la villa d'Este e San Francesco di Paola che cammina sulle onde, che non proviene dall'Année de Pèlerinage, è una leggenda, ma che insieme ecco, rappresentano quello che durante le presentazioni amavo definire il trittico acquatico, cioè erano tre brani appunto basati, ispirati all'acqua nei suoi diversi simboli, molti dei quali quasi tutti in realtà religiosi, a parte il primo che può non essere cattolico forse, ma è a suo modo religioso perché c'è un senso di panteismo, no? Il simbolo della natura che si risveglia e che con la sua acqua rende di nuovo tutto fertile, quindi un battesimo per aspersione pagano. Si ritorna al Année de Pèlerinage con la sonata Dante, sicuramente quella a cui tu accennavi e che appunto ha prestato il suo titolo per l'intera collezione. E poi invece a quello che definivo il trittico operistico, cioè la Dannazione di Faust da Berlioz, Morte di Sotta di Wagner e Reminiscenze di Norma. Prima di questo trittico compare comunque la Rapsodia Spagnola, che è un brano rappresentativo della capacità di Liszt di creare brani dotati di una drammaturgia propria, sebbene mutuati appunto dalla musica a volte o popolare o antica, caratteristica di determinate popolazioni, come il caso appunto della Spagna, in cui appunto si vede veramente la Spagna di Filippo II, si vede la Spagna come popolo a due facce, le due facce della stessa medaglia, cioè la Spagna iperreligiosa che si pente, che si batte, e quella ipergiocosa della Jota Aragonese, quindi anche molto sensuale, molto con quel gusto, con quella gioia di vivere fondamentalmente, no? Pittoresca.
Due aspetti che la Spagna condivide con Liszt.
Esattamente, forse proprio per questo è un brano in genere molto amato anche dal pubblico e che quindi gli decreta questo successo. Sono anche molto contento in questo disco di aver lasciato la mia registrazione delle Reminiscenze di Norma, perché è un brano che ha significato molto nella mia vita e per questo anche che l'ho messo forse alla fine del percorso. Io vengo da Palmi, anche se sono nato a Reggio Calabria, ma sono cresciuto a Palmi, il paese natale di Francesco Cilea. Tra le memorie di Cilea si legge che quando era bambino andava nella villa comunale e una volta dotata di questa specie di mini anfiteatro, mini teatro, un mini palco dove si mettevano, presumo, io non c'ero, non ero nato naturalmente, le orchestre penso di fiati, non so se c'erano anche degli archi, questo non lo so, però passando di lì lui sentì il finale della Norma e capì che doveva fare il musicista, Francesco Cilea. E questo è stato molto bello perché poi io debuttai al Teatro San Carlo di Napoli 100 anni dopo la prima di Adriana Lecouvré al San Carlo di Napoli. Chiudevo quel concerto con le Reminiscenze di Norma, naturalmente non sapevo niente di tutto questo, e per bis feci un brano di Cilea. Ma tutte queste cose che ti sto dicendo, ecco, le ho scoperte dopo. Quindi mi fa piacere questo gioco di coincidenze, ecco, che non mancano di aumentare, di aggiungere significato, almeno per me. Il titolo capisco che possa risultare un po' pretenzioso, no? Dopo una lettura di Liszt, nel senso che Liszt ha letto molto e molto spesso molti di questi brani appunto vengono proprio da letture, come dicevi tu in apertura, ma ho voluto chiamarlo Dopo una lettura di Liszt perché, ripeto, senza pretese, c'è quasi una sorta di Weltanschauung, di visione del mondo, cioè un modo listiano di vedere la realtà, di vedere la cultura, di vedere la storia. Liszt era un profondo umanista e si cala la sua figura appunto in un contesto che, per quanto per i musicologi sia ormai iper discusso e quindi quasi tedioso, lo trovo pur tuttavia ancora oggi attuale, il dibattito praticamente estetico, ma vorrei dire politico, tra i cultori del formalismo e quelli dell'estetica del contenuto. Io sono dichiaratamente di parte, ma oltre che per scelta, per necessità, perché finché voglio fare il concertista e devo fare musica dal vivo e devo rivolgermi a degli spettatori, io non posso che approcciare la musica pensandola come un'arte in grado di esprimere dei contenuti. E quindi Liszt in questo è un maestro fondamentale. Tra l'altro il primo poema sinfonico Liszt lo fece nel 1854, che è lo stesso anno in cui Hanslick pubblica Vom Musikalischen, nel bello musicale, quindi abbiamo questo anno tremendo in cui vengono fuori due mostri, questo secolo che partorisce due creature così diverse e così foriere di conseguenze sul piano proprio del pensiero, dell'arte. Chi dice sì, è un linguaggio ma non traducibile, e chi dice quello che noi ascoltiamo con la musica è l'aspetto musicale di una realtà umana. Chi avrà ragione? Non lo sappiamo, è questo il bello. Come mi disse uno dei miei insegnanti, tra l'altro non di filosofia ma di pianoforte, le questioni filosofiche si discutono e non si risolvono.
Abbiamo parlato, hai fatto riferimento ai tuoi studi di filosofia. Una cosa che salta subito all'occhio è che il tuo interesse per il linguaggio e per il collegare la letteratura alla musica era già presente anche nel primo disco, nel senso che fai notare come alla base del mistero, dell'esoterismo della fantasia opera 17 di Schumann ci sia una piccola frase ma molto rivelatoria di Friedrich Schlegel, volendo anche nell'ultimo disco che è pubblicato nel 2020, Invitation to the Dance, Invito alla danza. Anche qui possiamo, volendo, trovare dei riferimenti alla letteratura, probabilmente non sono questi gli spunti di partenza, ma Coppelia deriva da E.T.A. Hoffmann, così come deriva da E.T.A. Hoffmann anche lo Schiaccianoci di Tchaikovsky nella rivisitazione di Dumas, dalle Fiabe russe L'uccello di fuoco di Stravinsky, da Mallarmé Il prelude della Prémédie d'Enfant. Ecco, hai un interesse profondo per la letteratura e per il pensiero collegato alla musica, e questo mi piacerebbe approfondire con te, Giuseppe.
Sì, ce l'ho, hai perfettamente ragione. Non sono solito illustrare questo aspetto dell'invito alla danza quando mi capita di presentarlo al pubblico prima di eseguirlo. Però è vero, c'è, e anzi me lo stai facendo notare tu, il che vuol dire che è stato forse qualcosa addirittura di inconscio magari che mi ha portato. Io, come abbiamo detto in occasione della presentazione del concerto di Chiasso, ho collezionato questo programma in effetti basandomi su altri criteri che non erano appunto quelli dei riferimenti letterari, però hai ragione, ci sono anche per questo disco, e probabilmente non nasce il bisogno tanto da un amore puro, autentico per la letteratura, che naturalmente c'è, ma forse perché in un certo senso è più facile avvicinare il pubblico a brani che dichiaratamente manifestano questo legame con la letteratura o con la filosofia, che non con dei brani magari il cui significato può essere o più misterioso o lasciato alla sensibilità dell'interprete o degli ascoltatori. Quindi spesso l'interprete con questi brani si trova un lavoro fatto già a metà, e quindi è più facile collegare delle musiche. E però sempre di più mi accorgo nel mondo di oggi di quanto sia importante andare sempre a caccia della drammaturgia dei brani che interpretiamo, perché, ripeto, il discorso che io faccio non ha pretese di universalità, al contrario, nasce semplicemente dall'analisi del presente. Ecco, in questo momento nelle nostre società la musica ha il ruolo che ha, chi lo vorrebbe ancora meno predominante, chi lo vorrebbe più sviluppato, più importante. Ecco, però il discorso è quello che compare davanti ai nostri occhi, cioè la situazione è quella di una musica che fa fatica a resistere, a imporsi, ad entrare nelle vite delle persone, e quindi, che lo si voglia oppure no, il compito dell'interprete oggi è cercare il più possibile, senza la paura, senza troppa paura di sporcarsi le mani, insomma, o di risultare meno puri, di avvicinare il pubblico a quest'arte. Quindi, il che significa che tante volte dobbiamo essere didascalici, tante volte dobbiamo tornare alle origini. Mi spiego, quando in una società che condivide i valori, spesso non c'è bisogno di andare alla radice in profondità. Perché? Perché c'è questa condivisione, questa coscienza praticamente collettiva, tutti sanno perché si trovano lì, tutti sanno perché fanno una determinata cosa. Quando questa condivisione viene meno, o per l'arrivo di altre culture, e non credo che sia soprattutto questo il nostro caso, altre volte perché semplicemente si perdono per strada, cioè perché la cultura e la società cambiano, allora, e questo secondo me è il nostro caso, allora sempre di più noi dobbiamo diventare, spiace dirlo, no? Perché sembra riduttivo, divulgatori, cercando di nobilitare un po' questo termine. Quindi no, divulgatori non è un operatore di serie B del settore, no, è solo uno che purtroppo deve ricordare alla comunità il perché facciamo delle cose. Faccio un esempio che forse non calza, però ci provo. Molto spesso i sacerdoti si trovano durante l'omelia a dover ricordare ai fedeli che i riti non devono essere delle vuote consuetudini prive di senso, ma bisogna farlo, no, con consapevolezza e senso della necessità. Ecco, mi domando, non sarà forse che oggi c'è bisogno appunto spesso di ricordare perché si fanno le cose? Quando il bambino va a scuola gli si spiega perché va a scuola, almeno se l'insegnante è bravo cercherà di capire che al di là del compito da fare a casa c'è un motivo ultimo, sta teleologia che manca molto oggi, no? Anche in questo caso credo che noi tutti dobbiamo ritornare un attimo alle origini e dire: perché suono il pianoforte? Io. Ma tu, perché mi devi ascoltare e perché devi ascoltare musica? Allora, purtroppo, non è detto che sia una cosa negativa, magari porterà anche delle sorprese piacevoli, però sempre di più dobbiamo parlare di cose che siamo abituati a dare per scontate almeno noi che ci viviamo dentro, e che invece possono fare oggi la differenza. Quindi in questo senso, ecco, volevo dire che abbiamo quasi questa, spiace usare il termine altisonante, di missione o di chissà cosa,
responsabilità.
Ecco, responsabilità, però ecco, credo che bisogna farlo ognuno nel nostro piccolo, cercando di appassionare il pubblico, insomma, questo è quello che è il tentativo.